Dal Salmo 71. Il Signore libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.
Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie meraviglie.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato.
Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie meraviglie.
Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra.
Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie meraviglie.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui».
Pace bene, amici, e ben ritrovati a questa seconda domenica dopo l'Epifania, sempre secondo il rito ambrosiano. Il gesto compiuto da Gesù a Cana di Galilea è una manifestazione messianica, come il battesimo al Giordano, come nella giornata stessa dell'Epifania, in cui il Signore Gesù bambinello si manifesta a tutte le genti rappresentate dai magi. Il miracolo non sottolinea tanto la potenza di Cristo, ma è piuttosto attento ad alcuni particolari molto significativi, come l'abbondanza del vino, l'ottima qualità, il fatto che questo vino sostituisca l'acqua, ma un'acqua preparata per le abluzioni, quindi dei gesti rituali e religiosi propri dei credenti del popolo ebraico ai tempi di Cristo. Ecco, tutti questi particolari sono dei tratti messianici. Nella messianità di Gesù è contenuta l'idea di un cambiamento, cioè c'è qualcosa di vecchio, cioè l'acqua, che deve venire meno per lasciar posto a qualcosa di nuovo, il vino. L'antica legge deve lasciar posto alla nuova. Il messianismo che Gesù rivela in questo fatto, con questo miracolo, questo segno compiuto a Cana di Galilea, è proteso verso l'ora, si evidenzia questo particolare, e l'ora non è ancora venuta, fa osservare Gesù a Maria, che chiede di intervenire in qualche modo, la chiama donna, come la chiamerà donna ai piedi della croce. Quindi quello che si intende sottolineare, cioè che l'Evangelista Giovanni intende evidenziare, è che l'ora, quell'ora lì, è un'ora che richiama all'altra ora, quella definitiva, quella in cui si realizzerà ai piedi della croce, dove il Signore Dio, attraverso Gesù, manifesterà la sua gloria, cioè manifesta quello che è. Questo particolare, cioè questo collegamento tra l'ora in cui Gesù dice di non essere ancora arrivata a osservare Maria, e l'ora che intende richiamare, anticipare, di cui intende parlare adesso in quel momento, è l'ora della croce, in cui non si manifesta assolutamente la potenza di Dio, ma la sconfitta di Dio, del progetto di Dio, perché tutto si risolve con la croce, sotto la croce, sulla croce, e tutto finisce lì. Sembra che il progetto di Dio finisca lì, che l'impotenza dell'onnipotente Dio si infranga di fronte alla cruda realtà del dolore del male che fa crocifiggere il mandato, il Messia, colui che doveva salvare il mondo. Si dice poi che i discepoli credettero in Gesù. Qui viene evidenziata la fede come slancio. Non si crede in una cosa, in una dottrina, ma in una persona. Lo slancio che colui che ama ha nei confronti della persona amata. Come l'atteggiamento di Maria, del resto. Fate qualunque cosa vi dirà. Cioè, dopo questo dialogo un po' serrato tra lei e Gesù, in cui Gesù fa osservare, ma guarda, donna, che non è ancora giunta la mia ora, ma chiamandola donna, si riferisce al momento in cui Maria era lì, stava ai piedi della croce. Maria ha intuito, anche se la risposta non sembra essere così appropriata o esauriente per quello che Maria chiede, e Maria dice ai servi: tutto quello che vi dirà fatelo. Cioè, non importa quello che lui dice, il riferimento è a lui, alla persona, non a un'idea, non a una verità astratta, non a una teologia, non a una dottrina, ma ad una persona. Maria intuisce da donna, e allora questa intuizione nella fede le fa pronunciare nei confronti di coloro, dei servi, di coloro che poi avrebbero dovuto operare in un modo materiale, gli esecutori del miracolo, diciamo, e i servi, fa pronunciare un'espressione che invita tutti quanti a fare quello che lui dice. Ecco, mi sembra questo un commento sommario come introduzione a quello che saranno le considerazioni del dopo. Lasciamo spazio ai nostri amici.
Siamo nel tempo dopo l'Epifania. Epifania sappiamo che è una parola greca che significa manifestazione, e difatti la liturgia di queste domeniche propone una serie di episodi della vita di Gesù che rappresentano sue manifestazioni al mondo. L'adorazione dei magi, appunto quella che noi chiamiamo Epifania per antonomasia, che è la manifestazione di Gesù alle genti, alle culture rappresentate da questi tre sapienti, Abbiamo poi la domenica del battesimo del Signore, in cui Gesù si manifesta attraverso la voce del Padre che lo presenta a Israele: questo è il figlio mio, l'amato. E oggi il segno di Cana, l'acqua tramutata in vino, attraverso il quale Gesù si manifesta appunto ai suoi discepoli. Il Vangelo di Giovanni sappiamo che dobbiamo sempre leggerlo a due livelli. C'è un livello del racconto, e Giovanni è stato testimone in prima persona, quindi non per questo deve essere un livello soltanto simbolico, metaforico, ma poi c'è anche il livello ulteriore, in cui l'autore appunto ci invita a scoprire qualcosa di Gesù attraverso il linguaggio dei segni. E infatti questo di Cana non è chiamato miracolo da Giovanni, ma come tanti altri episodi, tanti altri atti di Gesù sono chiamati segni. Il segno è qualcosa che rinvia a qualcos'altro di più profondo, e i segni nel Vangelo di Giovanni sono qualcosa che ci rinviano a scoprire la vera natura di Gesù. Infatti il brano che abbiamo letto, come si conclude? Dice: questo fu il primo dei segni compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Un segno che manifesta e che muove alla fede. Ecco allora, il contesto è il contesto di una festa di nozze. Dicevamo appunto che i dettagli vanno letti appunto sotto il linguaggio dei segni, ma la festa di nozze in tutta la tradizione biblica ha un significato particolare. Il legame nuziale è il simbolo umano con cui Israele vedeva la sua relazione con Dio. Dio è lo sposo di Israele. Pensiamo al profeta Osea che racconta l'esperienza di Israele con Dio attraverso la sua esperienza coniugale. Allora, per un lettore familiare alla Bibbia, all'Antico Testamento, questa festa di nozze evoca subito questo rapporto di Dio con Israele, ed è una festa in cui a un certo punto viene a mancare il vino. Il vino è il segno dell'amore, della freschezza dell'amore, della originalità dell'amore, dell'autenticità dell'amore. Pensiamo al Cantico dei Cantici. Ecco, viene a mancare il vino. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che nel rapporto nuziale fra Dio, fra Yahweh e Israele, veniva a mancare questa cosa. Era un rapporto che era solo formale. Ci sono lì sei anfore di pietra. Immaginiamo queste anfore lasciate lì, vuote e di pietra. La pietra è lo stesso materiale con cui sono fatte le tavole della legge. Ecco ancora nel rapporto di Israele con Dio. Queste tavole della legge di pietra che non sono sufficienti a riscaldare questo rapporto. E infatti questo tema della pietra e del cuore, pensiamo a Geremia, che dice, Ezechiele, che diceva: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ecco, quel cuore di pietra come sono di pietra quelle anfore. Ecco, e allora Gesù interviene, le fa riempire di acqua, e quest'acqua viene trasformata in vino. Ecco, allora è chiaro il simbolo, no? Gesù, al di là dell'episodio di Cana, è quello che riporta, no, il rapporto tra Israele e il suo Dio a quella freschezza, a quella profondità, a quella intensità originaria. È quello che trasforma in vino buono, l'acqua che era venuta, l'acqua che riempie le giare. Quelle giare di pietra diventano portatrici, ecco, di questo vino che è l'amore fra Dio e il suo popolo. E quindi è un segno messianico, insomma. Diciamo che attraverso questo gesto Gesù è come se rappresentasse in figura che è arrivato finalmente il tempo, quel tempo promesso dai profeti, in cui Israele entrerà finalmente in una comunione definitiva con Dio. Israele e l'umanità intera, ecco, questa comunione che è rappresentata dal vino.
Leggendo questo brano di Vangelo, che tra l'altro è stranoto, l'abbiamo letto tante volte, a me viene in mente ancora Gesù si presenta con una figura molto umile, ripetendo quello che ha detto Marco, no? Questa sarebbe la terza manifestazione di Gesù in un certo senso. Gesù che viene adorato dai magi, che però è un bimbo avvolto in fasce e viene adorato dai magi. Gesù che si presenta la settimana scorsa appunto per il battesimo e si mette in fila insieme a tutti gli altri. assieme a tutti gli altri peccatori, quindi non primeggia, si mette in fila, poi sarà il Padre, Dio Padre, che lo riconosce come figlio, ma lui si mette in fila insieme a tutti gli altri. E adesso Gesù, che viene invitato con i suoi discepoli e con Maria, sua madre, alle nozze, quindi un invitato come tutti gli altri. E anche questo segno che lui fa è un segno che non appare poi a tutti, perché Gesù dice di riportare le giare a colui che dirige il banchetto, di far provare il vino che c'è nelle giare a colui che dirige il banchetto. Quelli che partecipano al banchetto, gli sposi, eccetera, non sanno. Sanno solo che alla fine del banchetto il vino è ancora migliore di quello che avevano bevuto all'inizio. Però non compare Gesù come l'autore di questo segno. Quindi Gesù che fa un segno, ma sta un po' in disparte, lo fa ma un po' di nascosto, diciamo. E questo può essere un grande insegnamento per ciascuno di noi, cioè un insegnamento ad agire nel nome del Signore, ma ad agire nell'umiltà, nel nascondimento, senza farci troppo notare, senza desiderare di essere troppo acclamati, troppo riconosciuti. Questo è il primo pensiero che mi viene. Il secondo è la capacità di Maria di credere che comunque Gesù possa fare qualcosa. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Nonostante la risposta di Gesù quando dice: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. E Maria che va oltre la parola di Gesù, confida in Gesù oltre quello che lui dice e dice ai servi: qualsiasi cosa vi dica, fatela. E mi fa venire in mente quindi la fede grande di Maria, la fiducia grande, ed è qualcosa che richiama anche noi, no? Anche noi dobbiamo imparare ad avere una fiducia così grande in Gesù, anche quando sembra che non ascolti o anche quando sembra che abbia dei pensieri diversi, dei desideri diversi dai nostri. Però la capacità di confidare sempre nel Signore, che appunto è capace di cambiare l'acqua in vino. E la terza cosa è questo iniziare con delle nozze, l'essere invitato alle nozze di due persone che si vogliono bene, quindi nella ordinarietà della vita, nella vita normale. Quindi il pensare, il credere che Gesù è presente nella nostra vita, nella vita degli sposi, nella vita delle persone consacrate, nella vita della gente di tutti i giorni. Lui è sempre presente ed è attento ai nostri bisogni ed è capace di trasformare l'acqua in vino. E allora ancora di più mi viene in mente questa sua presenza nella vita degli sposi. Quando gli sposi si accorgono, capita nel corso della vita, di non avere più vino, e quindi l'importanza di rivolgersi a Gesù perché appunto cambi l'acqua in vino. Naturalmente non sto parlando del vino nelle bottiglie, ma del vino dell'amore, cioè del vino che a volte, dell'amore che a volte anche nel matrimonio può venire a mancare o può comunque affievolirsi, ma la certezza della presenza di Gesù che può cambiare l'acqua in vino può rincuorare, può far andare avanti a credere, a sperare, ad amare, cioè ci può far andare avanti nel cammino. Questo non solo nel cammino degli sposi, mi vengono in mente gli sposi perché qui si parla appunto di nozze, però nel cammino di qualsiasi credente. Gesù è sempre presente ed è sempre capace di distribuire quell'amore di cui abbiamo bisogno per poter andare avanti.
E riprendiamo sempre dalle frequenze di Radio Missione Francescana questo commento alla liturgia della parola, seconda domenica dopo l'Epifania, secondo il rito ambrosiano. Si accennava a diversi particolari di questo denso e significativo brano del Vangelo. E l'episodio di Cana non è soltanto un racconto di una festa di nozze, ma in questo racconto si ritrovano delle novità, contiene un inizio. E il fatto che Gesù inizi proprio dalle nozze di due giovani sposi a regalare agli uomini i segni del suo amore risulta essere significativo. Dice, ci parla, diventa un segno. E infatti questo miracolo, perché è un miracolo, ma non lo possiamo definire tale, perché il miracolo seduce per la sua stranezza, la sua spettacolarità, invece qui, come diceva Irene, è tutto un po' sommesso, nascosto, qualcuno sa, altri non lo sanno, e questo segno rimanda a qualche cosa di altro, proprio perché è un segno, risulta essere tale. È importante collocarlo, cioè evidenziare il fatto che questo segno si trova situato dentro che cosa? Dentro una casa. Gesù sceglie di avviare i suoi segni, perché è il primo dei segni compiuti da Gesù, è il primo, lo si dice apertamente, e decide di iniziare a porre i suoi segni, che sono significativi, che sono dei cartelli indicatori che ti fanno capire verso quale direzione procedere, e decide di iniziare questo segno dentro una casa. E questo risulta essere molto significativo, perché noi, ad esempio, i sacramenti, attraverso i miracoli, alcuni gesti liturgici, alcuni gesti religiosi o gesti che appartengono al mondo, all'ambito della fede, li vedremo meglio collocati non tra le mura di una casa, ma dentro un tempio, dentro una chiesa. Invece il primo dei suoi segni, Gesù l'avvia tra le mura di una casa, dentro alla quale due giovani sposi stanno per cominciare l'amore. Al punto che l'idea di questa prima collocazione si allarga al pensiero che anche altri segni ci possono stare dentro, come diceva, accennava Irene, dentro le nostre case o dentro la normalità della vita. E quanti altri segni di benevolenza Dio ci regala là dove abitiamo. Si tratta di porsi in ascolto, in un atteggiamento di apertura e quindi di fede di fronte a questo Dio che viene. Un altro contesto. Gesù decide di porre il primo segno non dentro il tempio religioso, come si diceva prima, non in una situazione particolare, ma in un contesto di amore, cioè dove due persone giovani decidono di pronunciare il proprio sì, di accogliersi reciprocamente per tutta la vita, diremmo noi oggi, e dentro questo fatto, dentro questo rapporto di comunione che esiste tra due che vogliono sposarsi, Gesù decide di operare il segno, il primo dei segni. Ma veniamo al segno in se stesso. C'è Maria che si rende conto della gravità della situazione, intercede presso Gesù, un po' di discussione, ma il figlio di Dio poi si arrende alla richiesta di una madre che ai servi dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Cioè cede a questa richiesta della madre, perché la madre si rende conto della situazione di emergenza che si era venuto a creare, che rischierebbe di rovinare il giorno più bello di questi due sposi. E che cosa succede? Che più di 600 litri d'acqua diventano vino buonissimo. E forse questa gioiosità, questo segno, questo amore, questa attenzione alle manifestazioni di Dio dentro la storia, nella nostra storia, molte volte vengono disattese e anche le cose più belle che noi operiamo dentro l'ambito della fede, della comunità cristiana, sono poste, sono vissute dentro una abitudinarietà che ci impedisce di gioire, di cogliere questo segno. Dentro una festa Gesù opera il segno. E i nostri incontri comunitari, la celebrazione dei sacramenti, devono avere lo stile della festa, ci devono condurre poi nel mondo, nella vita quotidiana, nel tran tran di tutti i giorni, con un volto radioso, con il volto di coloro che hanno fatto un'esperienza di festa e di gioia e intendono portare, riversare la loro esperienza dentro il lavoro, per le strade, negli incontri, in qualsiasi situazione.
Volevo sottolineare tre aspetti, tre pensieri che mi venivano in mente sulla liturgia di questa domenica. Uno è dalla prima lettura. La prima lettura è del profeta Isaia e spesso appunto la prima lettura si collega al Vangelo e in questo caso infatti si parla di un banchetto, proprio un banchetto di grassi e vivande e di vini eccellenti. È la descrizione che Isaia dà del banchetto messianico e che appunto no, serve a introdurre dicendo ecco questa promessa, questo banchetto è simboleggiato, questo vino eccellente è simboleggiato nel vino di Cana. E il brano di Isaia che si legge in questa domenica si conclude con queste parole: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Ecco, mi sono sempre piaciute queste parole perché rappresentano, come dire, l'esultanza di chi vede le promesse compiute. La nostra vita, la vita di fede, si svolge sempre nella speranza, no? È lieta nella speranza. E viene il momento, che è il momento della manifestazione di Dio, in cui veramente si può dire: ecco, questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci perché ci ha salvato. Il compimento della speranza è questa esultanza, no? Abbiamo sperato in questo Dio ed ecco, adesso vediamo che Lui veramente ci ha salvato. Un altro pensiero riguarda invece la figura di Maria in questo brano di Vangelo. Maria non è quella che risolve la situazione, è quella che invia a Gesù, dice ai servi: fate quello che vi dirà. Ecco, è il ruolo di Maria nella nostra vita di fede. Maria ci indica suo figlio, no? Ci indica la strada, come in quelle icone bizantine, che è un soggetto che poi è stato ripreso, si vede in molte dipinti, in molte icone della Vergine, c'è la Madonna che tiene Gesù su un braccio e con l'altra mano lo indica. Eccola, la Madonna che indica, che invia a suo figlio. Fate quello che vi dirà. E questo è il ruolo di Maria nella nostra fede, condurci, invitarci, indicarci Gesù. E l'ultimo pensiero riguarda la vita matrimoniale, la vita coniugale. Ecco, Gesù trasforma l'acqua in vino. Invitare Gesù a un matrimonio è sempre un buon affare, insomma, perché c'è sempre bisogno di rinnovare questo vino. È questo vino che è simbolo di amore, di autenticità, questo vino del Cantico dei Cantici. Però è un vino che non è possibile darsi da soli. Però Gesù è capace di trasformare anche l'acqua del quotidiano in vino buono. Per cui, insomma, invitiamo Gesù al nostro matrimonio e lui saprà portare, saprà creare vino buono.
Mi viene in mente, leggendo la frase del Vangelo, che dice: vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei. Queste anfore di pietra che servivano per la purificazione rituale diventano delle anfore che conterranno poi del vino buono per la gioia degli sposi e degli invitati. Quindi si passa da una purificazione rituale, che io penso un po' fredda, un po' così, a qualcosa che con la presenza di Gesù, con il segno di Gesù, diventa una festa, diventa un motivo di gioia, diventa un motivo di speranza. E quindi è un po' un invito anche per ciascuno di noi a saper passare dal rituale al cuore, dal rituale, dai gesti rituali che magari sono freddi, sono vuoti, ai gesti che contengono l'amore, l'amore che il Signore mette nel cuore, anche tra di noi, anche tra noi cristiani e anche nei riti che celebriamo, insomma, che ci sia questo vino buono che rallegra, che fa far festa. Credo che sia importante perché proprio passare da una purificazione rituale a un amore che viene dal cuore, un amore per il Signore. E l'altra cosa che mi colpisce è che praticamente Gesù trasforma queste giare, queste anfore di pietra, contenevano ciascuna da 80 a 120 litri di acqua. E lui trasforma tutta questa acqua in vino. Quindi in abbondanza, mi viene in mente l'abbondanza, ma un'abbondanza incredibile perché sicuramente gli invitati erano tanti, sicuramente la festa durava tanti giorni, però comunque c'è un'abbondanza, era la fine della festa, no? Eravamo alla fine e quindi c'è un'abbondanza di vino incredibile. E questo mi fa venire in mente l'abbondanza dell'amore del Signore Gesù per ciascuno di noi, che non bada a sprechi, cioè lo spreca il suo amore, lo spreca al punto che lo dà completamente sulla croce, no? Morendo per amore, appunto. E quindi mi viene in mente che anche noi cristiani dobbiamo abituarci a sprecare in questo senso, cioè a non avere limiti, ad amare senza misura, come ci chiede Gesù. E poi l'altra cosa è il vino buono dato alla fine, no? Mi viene in mente che questo è un segno di speranza, perché il Signore non ci abbandona mai, è con noi fino alla fine dei nostri giorni, sempre, ma è con noi non per continuare la vita così, magari trascinata appunto perché tutta una vita, poi alla fine uno magari non ha più sogni, non ha più speranze. Invece no, il Signore Gesù ci mette nel cuore l'amore, la speranza, la forza di andare avanti fino alla fine. Anzi, se continuiamo, se proseguiamo nel cammino in sua compagnia, alla fine ci fa gustare ancora il vino migliore, il vino più buono. Per cui non dobbiamo davvero temere niente se il Signore è con noi, perché è capace di cose grandi, è capace di farci continuamente sognare, di farci continuamente andare oltre, sperare contro ogni speranza. Quindi davvero è un Vangelo che ci incoraggia, che ci dà la voglia di camminare nella fede, ma con tanto amore nei confronti del Signore Gesù, nei confronti di Sua Madre Maria, nei confronti dei nostri fratelli. Quindi chiediamo al Signore che questo Vangelo davvero ci apra il cuore a ricevere questo vino nuovo, questo vino buono, che non può che portarci tanta speranza, tanto bene e tanto amore in questa vita e poi nella vita eterna. Salutiamo dopo questo commento con le parole della prima lettura che dice: questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, perché la mano del Signore si poserà su questo monte. E e il termine della seconda lettura che dice: è in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di lui. Con questa certezza nella fede vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene.
Ciao da Marco.
Ciao da Padre Gianni.